Noi ci segniamo col segno della croce, chiedendo che intorno alla croce di Gesù le tre persone divine, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, riempano la nostra mente, il nostro cuore, la nostra operatività, la nostra azione, perché la croce di Gesù possa vivere e risplendere in noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. E allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarà motivo di scandalo, sta scritto infatti, percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «In verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canta, tu mi rinnegherai 3 volte». Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia, e disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò una seconda volta e pregò, dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà». Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la 3ª volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina. Il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Ci sono qui 2 suore domenicane, la cui congregazione viene da Prato, dalla periferia di Prato, e nel 500 a Prato ci fu una monaca che per molti anni, fin dalla sua giovinezza, tutti i giovedì sera riviveva in sé, proprio fisicamente, minuto per minuto, la passione del Signore Gesù, fino alla morte in croce, alle 3 del pomeriggio del venerdì, tutte le settimane per molti anni. Io non penso che a noi capiti la stessa cosa, né penso che dovremmo chiederla al Signore, ma certo leggere, come abbiamo fatto poc'anzi, i brani del Vangelo che si riferiscono alla passione del Signore, come lo facciamo, certo, tutti gli anni, ma ogni volta dovrebbero assumere un carattere nuovo e diventare più parte della nostra vita. E io non so quale delle quattro passioni che ci sono raccontate nei Vangeli rivivesse in sé Santa Caterina de' Ricci. Ma noi stiamo provando a poco in questi primi giorni di Quaresima a rileggere la prima, il primo dei racconti della Passione, che è quello che ci viene trasmesso dall'Evangelista Matteo. Ma lo scopo mio e dei miei confratelli che vi aiutano nella meditazione non è tanto quello di rivivere minuto per minuto i momenti della Passione, ma quanto di coglierne degli aspetti che ci possano essere utili in questo tempo di Quaresima, in cui sotto il segno della croce ognuno di noi cerca di conformarsi di più al Signore Gesù Cristo. Ebbene, non ci vuole molta fantasia per immaginare che il grande insegnamento che ci viene dal brano che abbiamo testé letto, che parla dell'agonia di Gesù nel Getsemani, è la preghiera di Gesù. Anzi, chi conosce anche solo un po' superficialmente i quattro Vangeli sa bene che la preghiera nell'orto Getsemani, che ci è ricordata nel Vangelo di Matteo, che è quello di cui ci occupiamo, nel Vangelo di Marco e in quello di Luca, non viene ricordata nel Vangelo di Giovanni, che la sostituisce con una lunghissima preghiera che occupa i capitoli 14, 15, 16 e poi in modo particolare il capitolo 17 del suo Vangelo, in cui più concentratamente Gesù Cristo rivolge la sua attenzione al Padre e gli eleva quella straordinaria preghiera sacerdotale che non faremo mai, che non dovremo mai fare a meno di leggere assiduamente. Ecco, la preghiera di Gesù. I Vangeli ci dicono con una certa sobrietà che Gesù pregava. Lo dicono più o meno una quindicina di volte. Gesù si apparta e da solo prega. Qualche volta i Vangeli ci dicono anche che cosa dice il Signore Gesù nella sua preghiera. La prima volta ne abbiamo testimonianza nel Vangelo di Matteo e in quello di Luca, è una sorta di esaltazione, di grido, di giubilo. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate agli umili. Padre. E così, al momento della resurrezione dell'amico Lazzaro, al capitolo quindicesimo del Vangelo di Giovanni, di nuovo, Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. E lì Gesù ordina all'amico morto di uscire dal sepolcro. Poi, sempre nel Vangelo di Giovanni, c'è quella lunga preghiera che vi citavo prima. Poi ci sono delle preghiere che accompagnano gli ultimi momenti di Gesù. Nel Vangelo di Matteo e in quello di Marco, l'Evangelista mette sulla bocca di Gesù le parole di un salmo, il Salmo 23. Dio mio, perché mi hai abbandonato? ma l'Evangelista Luca si affida ad altri ricordi e Gesù in croce prega per coloro che lo stanno uccidendo. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E sempre l'Evangelista Luca ci trasmette queste straordinarie parole di abbandono filiale di Gesù morente: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Avrete notato che, a parte la citazione che Gesù fa del Salmo 23, morente in croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato, che è una citazione delle parole di un altro, tutte le volte che i Vangeli ci riferiscono le parole stesse di Gesù, queste parole, queste preghiere si aprono con l'invocazione Padre. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E alcune volte di questo Padre ci è lasciata la formulazione originaria, Abba, che è una parola aramaica, confidenziale, ma non irriguardosa, non è un vezzeggiativo, come qualcuno ogni volta dice, ma è sicuramente una parola confidenziale. E mai in tutta la storia della preghiera di Israele, se a volte, raramente però, nell'Antico Testamento è dato di trovare l'appellativo Padre in riferimento a Dio, ma mai nelle preghiere e nelle invocazioni che tutta la Bibbia ci ricorda, ci si è permessi di rivolgersi a Dio con questa intimità, con questa fraternità. E curiosamente però, su questa linea i cristiani hanno imitato il loro Signore. I più antichi scritti del Nuovo Testamento, che sono le lettere di Paolo, per ben due volte, nel capitolo 8 della lettera ai Romani e prima ancora nella lettera ai Galati, ci dicono che è lo Spirito che prega in noi e dice Abba, Padre. Quindi, sull'esempio e sulla scorta di Gesù, noi possiamo rivolgerci al Padre come anche Lui, nell'estremo momento della sua vita, all'approssimarsi cupo della sua passione, fa. Noi recitiamo il Padre nostro nella forma che ci ha trasmesso il Vangelo di Matteo al capitolo 6. E se l'avete presente, Gesù dà tre insegnamenti sulla elemosina, sulla preghiera e sul digiuno, simmetrici, e all'interno dell'insegnamento della preghiera, che Gesù raccomanda venga nel segreto e non moltiplicando le parole, Gesù dice: quando voi pregate, dite così, Padre nostro che sei nei cieli, ed è la preghiera che tutti noi recitiamo abitualmente. Questa stessa preghiera, in una forma leggermente diversa, più semplificata, ci viene trasmessa anche nel Vangelo di Luca. al capitolo undicesimo. Ma nel capitolo undicesimo del Vangelo di Luca, Gesù non sta dando ai suoi discepoli un insegnamento sulla preghiera. Gesù risponde a una domanda, a una richiesta dei suoi discepoli, che gli chiedono: Maestro, insegnaci a pregare. Domanda curiosa, perché essendo i discepoli di Gesù dei pii israeliti, chi più chi meno, evidentemente, come noi, ma tutti noi sappiamo le preghiere. Ecco, essendo i discepoli di Gesù più o meno dei pii israeliti, sapevano benissimo come pregare. Lo avevano imparato fin dalla prima giovinezza. Recitavano i salmi, recitavano le benedizioni, recitavano lo Shema Israel e così via. Sapevano perfettamente come deve pregare un pio israelita. E allora perché domandano a Gesù: insegnaci a pregare? Perché vedevano i discepoli di Giovanni. E non ci è detto come pregassero i discepoli di Giovanni, ma sicuramente avevano un loro modo proprio di pregare che era stato insegnato loro dal Battista. E quindi c'erano delle preghiere che i giovanniti, chiamiamoli così, dicevano, che li contraddistinguevano in qualche modo. Allora i discepoli dicono: beh, se ce l'hanno loro, ce la vogliamo avere anche noi una preghiera che ci contraddistingua. E allora chiedono al Signore Gesù una preghiera loro propria. E non abbiamo motivo di dubitare che questa preghiera che Gesù loro insegna sia la preghiera di Gesù, quella che noi chiamiamo la preghiera di Gesù, l'orazio dominica, la preghiera del Signore, ma che è la preghiera con cui Gesù pregava. Il Padre nostro è la preghiera di Gesù. E senza entrare adesso in un'analisi dettagliata delle parole del Padre nostro, è che mette insieme quattro aspetti questa preghiera, che apparentemente sono contrastanti. Ad esempio, unisce uno sguardo in alto, Padre, cioè un'affermazione teologica, con uno sguardo in avanti, cioè chiede che qualcosa che non c'è si compia e si compia definitivamente, cioè quella che noi nel linguaggio nostro pretesco teologico chiamiamo escatologia, cioè c'è uno sguardo teologico, Padre che sei nei cieli, è uno sguardo escatologico che riguarda la pienezza, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Un'altra caratteristica della preghiera è quella di rendere lode, e un'altra caratteristica della preghiera è quella di richiedere aiuto. E di nuovo queste due caratteristiche della preghiera sono presenti nel Padre nostro, che viene glorificato come Padre, come colui che santifica il suo nome, del cui regno ci si auspica la venuta, ma a cui viene chiesto di dare il pane, di perdonare i peccati, di liberarci dal male. Ecco, non abbiamo motivo di dubitare che questo modo in realtà così pieno e completo di pregare fosse il modo con cui pregava Gesù. E la cosa curiosa è che lo ritroviamo tutto tanto nella preghiera del Getsemani, in modo più preciso, più puntuale forse nella preghiera del Getsemani per come ce la racconta l'Evangelista Marco, ma non è difficile, cambiano pochissimo le parole, è una questione di sfumature, ma non è difficile vedere questa cosa anche nella preghiera di Gesù per come ce la trasmette Pietro, per come ce la trasmette Matteo. Gesù leva lo sguardo al cielo e vede il Padre. Sa che al Padre tutto è possibile e chiede, e quindi in pochissime frasi Gesù ci dice la paternità di Dio e la sua onnipotenza. Al Padre onnipotente Gesù rivolge una supplica: se passi via da me questo calice, in cui Gesù afferma la sua totale disponibilità all'insindacabile volontà di Dio e implicitamente anche a ciò che può avvenire nell'abbandono filiale alla bontà paterna del Padre. Ecco, non è errato pensare che sia proprio qui, in questa estrema, angosciata e accorata preghiera del Signore Gesù solo nell'orto degli ulivi, che nasca la preghiera cristiana, che in queste brevi parole del Signore Gesù, che avete visto sono come un concentrato di Padre nostro, ecco, che da queste brevi parole di Gesù nasca tutta la sua preghiera e conseguentemente la nostra preghiera. Insegnaci a pregare come anche Gesù ha insegnato a pregare ai suoi discepoli. Questo brano del Vangelo ci porta sull'orlo di un abisso, in qualche modo, che a malapena facciamo fatica a vedere, ad adocchiare, semplicemente, certo non a scrutare e a penetrare, ed è l'abisso della comunione di Gesù con Dio Padre suo, che si materia nella preghiera, nel riconoscimento di una sovrana alterità. Uno è il Padre, l'altro è il Figlio, ma anche di un'assoluta coincidenza di vedute, perché il Figlio null'altro vuole che la volontà del Padre si compia. C'è un testo misterioso e affascinante che si legge nella liturgia e che noi predicatori facilmente lasciamo da parte, perché non è un testo facile, perché pur nella sua straordinaria bellezza è un testo che mette abbastanza a prova la capacità di un predicatore di dire delle cose fondate sulla parola e non, come spesso purtroppo noi siamo tendenti a fare, e non banalizzate in un qualunque generico cristianesimo da omelia domenicale. E questo testo è nella lettera agli Ebrei. Questo, di nuovo, questo strano, che non è una lettera e non è agli Ebrei, è una omelia che parla del sacerdozio di Cristo, che è finito dentro all'epistolario paolino E un tempo si diceva la lettera di San Paolo Apostolo agli ebrei, ora nessuno più può permettersi di dire una cosa del genere, ma questo testo, che è uno dei concentrati più teologici, più ardui del Nuovo Testamento, che parla del sacerdozio di Cristo, è l'unico testo nel Nuovo Testamento interamente dedicato a questo tema. Cristo sommo sacerdote. Ebbene, nella lettera agli ebrei troviamo questo brano clamoroso, tra l'altro letterariamente costruito benissimo, perché la lettera agli ebrei è il più bel testo dal punto di vista letterario di tutto il Nuovo Testamento. Questo testo dice: nei giorni della sua vita terrena, egli, cioè Gesù, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. E già qui, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Non sono certo io a poter presumere di fare un commento esaustivo di questo brano, ma è certo, lo si constata a una prima occhiata, che questo brano parla dell'esperienza terrena di Gesù e in modo particolare con le sue preghiere e suppliche, forti grida e lacrime, in modo particolare a questa esperienza drammatica che gli Evangeli di Matteo, di Marco e di Luca ci hanno raffigurato nella notte nel Getsemani. Offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo dalla morte, e fu esaudito per la sua pietà. E voi direste: ma Dio non ha esaudito la preghiera di Gesù? Ma come non l'ha esaudita? L'ha liberato dalla morte? E come? L'ha liberato dalla morte in maniera definitiva, non l'ha semplicemente tolto l'ostacolo che di lì a poco si sarebbe presentato, ma attraverso l'ostacolo, cioè il processo, la passione, la crocifissione, che di lì a poco si è presentato, il Padre ha preservato suo figlio dalla morte. La preghiera di Gesù è stata esaudita, e pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì. Ecco, questo versetto ci sembra strano, perché noi facciamo difficilmente i conti con l'umanità di Gesù, perché anche quelli che si pensano, onestamente, in buona fede, ci mancherebbe altra, anche quelli che si pensano buoni cristiani e che ripetono con molta convinzione il loro credo, non sono tanto convinti della piena, vera umanità del Signore Gesù. Ma tanto era Dio, tanto sapeva, tanto poteva, e tanto, fino a che se ne fa una specie di superuomo che, come dire, passeggia in vesti simulate fra l'umanità, ma senza mischiarcisi troppo, perché lui è Dio, ma non vuol mica dire, Gesù era figlio di Dio, Gesù era Dio, è mica un uomo come gli altri. Dicendo queste cose qui, che si sentono spessissimo, noi rinneghiamo la nostra fede. Gesù era un uomo come gli altri. Ben inteso, certo, Gesù era il figlio di Dio. Questo tenere insieme le due cose non è una cosa che può risolvere un predicatore improvvisato in un martedì pomeriggio a Madonna delle Rose, ma di sicuro questa cosa dobbiamo tenerla insieme. Quando Gesù, faccio un esempio banale, quando Gesù nel Vangelo alla donna che gli tocca le vesti perché non riesce in altro modo ad entrare in contatto con lui e vuole che le sue perdite di sangue siano sanate e improvvisamente toccando le vesti di Gesù si sente guarita, e Gesù dice chi mi ha toccato, non è una domanda retorica. Gesù ha bisogno che qualcuno risponda a questa sua domanda. Ma questo per dire che quindi anche Gesù cresce nella sua fede, anche Gesù cresce e matura nelle sue virtù. E quindi quando questo testo della lettera agli ebrei, magistralmente, in poche parole, ci dice che imparò l'obbedienza dalle cose che patì, non ci vuol dire che Gesù era disobbediente e fu bisogno, come fanno i maestri cattivi con gli allievi indisciplinati, a punirlo e a fargli soffrire chissà quali castighi per riportarlo su un retto comportamento. Non ci vuol dire questo. Ci vuol dire che quello che in lui era una disposizione piena, già inizialmente a compiere la volontà di Dio, perché non dobbiamo dimenticarci che per quanto vero uomo Gesù era esente da quegli offuscamenti che invece tutti noi conosciamo e che sono dovuti al peccato. Ecco, quando ci dice che Gesù imparò l'obbedienza, vuol dire che questa obbedienza crea con lui impotenza, fin dall'inizio, a poco si è raffinata ed è diventata perfetta grazie alle cose che patì. E questa perfezione nell'obbedienza del Figlio di Dio è divenuta causa di salvezza eterna per tutti quelli che a loro volta gli obbediscono. Chi conosce un po' il Nuovo Testamento sente in queste parole la straordinaria eco del cantico del capitolo secondo della lettera ai Filippesi, in cui si dice che Gesù si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo, sulla terra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Così la lettera ai Filippesi. E non so se a me e a voi basterà questa Quaresima per entrare un po' più davvero nell'obbedienza del Signore Gesù. Ma, come i discepoli che gli hanno chiesto di insegnar loro a pregare, possiamo fare la stessa cosa e ripetere con umiltà, semplicità e assiduità il Padre nostro. E chissà che, preghiera dopo preghiera, offrì preghiere con forti grida e suppliche, ci dice la lettera agli ebrei, chissà che preghiera dopo preghiera, in qualche modo anche noi, a poco, con i nostri bravi tentennamenti, i nostri passi in avanti e i nostri passi indietro, impariamo anche noi, come Gesù, a fare la volontà del Padre.